Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Oggi è giovedì 14 marzo, è una giornata buona, il traffico è intenso, almeno a Roma. Vediamo un po' che succede a Milano, dove alberga Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Eccolo, oggi in giacca e cravatta.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Bisogna ogni tanto, caro Francesco, mettersi così. Però, sì, ma sa mai cosa può accadere nel corso della giornata, quindi bisogna essere pronti. Poi se uno dovesse anche così contrarre difficoltà, poi è già pronto, già ti vedo in giacca anche
sì,
tu, però,
senza però, senza cravatta, giornata, però senza,
non ci coordina,
no, però la giacca c'è, come no, la giacca è sinonimo di eleganza, come la cravatta naturalmente. Poi sappiamo bene che si può essere eleganti anche con uno straccio. Dipende da molto altro. Questo vuol dire che è una buona notizia, insomma, chiunque di noi a prescindere da tutto può essere un uomo elegante, no? Perché se i suoi atti, se i suoi modi di fare lo sono, tutto il resto diventa elegante. Questa è una buona notizia per tutti, insomma, non è che ve la do io, chiaramente si sa, insomma, questo si sa. Qui fa rumore, sembra che faccia rumore, perché qua c'è ci sono persone che ci chiedono di approfondire, non so se rientra nei pensieri di Francesco Borgonovo, ma non sono pochi coloro, ecco, che vorrebbero saperne di più sull'autobiografia del Papa. Eccolo Francesco, lo vediamo.
Eccoci, c'è qualche problema di connessione, oggi non ha retto la nostra reciproca eleganza, Francesco, oggi noi esercitiamo il nostro diritto all'eleganza. Della biografia del Papa stavi parlando,
autobiografia del Papa. C'è chi è incuriosito su quest'opera, che credo esca domani, penso, vero? Mi pare che esca domani.
Sì, ma non lo so, io sinceramente, vabbè, tra le tante non è che sia così, dire, estasiato all'idea di leggerla, magari ovviamente insomma, dovrò farlo per motivi di lavoro, però non, sono, guarda, vedo che ci sono molti, molti appassionati di questo tema, così ci sono molti appassionati in queste ore di William e Kate, della questione di Kate, sai, della foto che è stata artefatta in qualche maniera, no? E ci sono tante versioni diverse che circolano online, però io ho risolto il mistero, volevo dirti questo. Sai che non si sa dove sia Kate, come sia davvero, perché
Dov'è
sì,
allora?
io
Dacci. Perché
sono certo
sei con lei, no?
sulle Dolomiti,
Ah,
no, è sulle
certo.
Dolomiti con il nonno Fabio
Eh
Duranti, che
certo.
infatti ogni tanto vedete che stringe l'inquadratura, non si vede bene perché lì c'è
È
Kate nella baita,
naturale,
dove lui
non
fa
può.
sempre vedere,
È
e lì. E
chiaro.
lui si trovano lì, del resto come insomma, mi sembra che siano le cose più importanti, no? Andare in vacanza, intanto sulle Dolomiti anche Kate lo può fare, quindi è lì. Quindi per cui insomma, abbiamo risolto il mistero, per cui è inutile che continuate a speculare online su questo tema. Intanto, poi ci sono le cose più interessanti, nel senso che ricadono più sulla nostra vita, cioè, per carità, interessantissima la biografia del Papa, interessantissima la questione di Kate, però ci sono altre questioni più rilevanti, ad esempio quelle fiscali, ci sono quelle del fisco che cambia, no? Su cui c'è molta polemica in questi giorni, soprattutto sui giornali di sinistra, si accusa, no, di governo di volere in qualche modo favorire gli evasori, no? Gli avevo accennato anche ieri, io credo che insomma invece sia una cosa anche abbastanza buona per un motivo, perché stiamo parlando, anche qui ci sono tanti, attacchi, no? Oggi sulla stampa, su Repubblica, Meloni che insomma ha parlato dicendo che il fisco deve essere amico. Non deve essere bellissimo, ha citato Tommaso Padoa-Schioppa, le tasse bellissime, dice le tasse non possono essere bellissime, c'ha anche ragione da questo punto di vista, e qual è il punto? Che si dice, ah, con questa nuova riforma che prevede che dopo 5 anni in cui non ti vengono richiesti, in cui lo Stato non riesce a esigere da te i soldi richiesti, sostanzialmente i crediti richiesti, questi crediti vengono in qualche maniera in parte cancellati, anche se non è del tutto così, però in parte vengono cancellati. Non si tratta di un favore agli evasori, si tratta di crediti che dopo un po' sono già nell'impossibilità di essere riscossi da parte dello Stato. Sappiamo che ci sono una montagna veramente di tasse che non sono state riscosse, multe che non sono state pagate, e queste ormai sono già giudicate impossibili da ottenere, entrate che non si possono verificare. Quindi sostanzialmente è una misura praticamente a costo zero, cioè è inutile andare a fare i calcoli e dire ci costerà questo, ci costerà quell'altro. Sì, tutto sulla carta, perché nella realtà quelli sono crediti che non si possono ottenere, realmente non si possono ottenere. E questo è insomma un tema secondo me rilevante, almeno si arriva, no, a sgravare quelli che vivono con alcune, insomma, con alcune pendenze. Poi, per carità, qualcuno dice: ma su alcuni tipi di evasioni, no? Su, ad esempio, quelle che riguardano il lavoro, non bisognerebbe essere così laschi, così morbidi, bisognerebbe invece continuare a perseguire. Io su questo forse si può anche discutere, magari se ne può riparlare in Parlamento, però mi sembra che in generale. No, si cerca di ammorbidire un po', tra l'altro c'è un piano di agevolazioni, lo riporta il giornale, nella fascia tra 35 e 55 mila euro, insomma qualche piccolo passo avanti, poi non sono riforme clamorose, però secondo me qualche piccolo passo avanti si sta facendo, anche se riusciamo ad ammorbidire un pochino, no, la tenaglia del fisco, non mi sembra una pessima idea, però insomma, anche qui c'è sempre da polemizzare, salvo poi che mi sembra che nessun partito voglia in realtà abbassare aumentare le tasse, non sono tutti concordi a diminuirle, salvo poi appunto che quando si fa diventa un problema, perché c'è subito l'attacco agli evasori. Interessante, Repubblica e La Stampa, che puntano molto ancora il bersaglio in questi giorni dopo il voto in Abruzzo, è sempre Salvini, che è sempre il mirino, no? dei giornali di sinistra, forse anche giustamente, nel senso che fanno il loro mestiere, no? Si concentrano sul grande avversario, la Meloni probabilmente è più difficile da contestare. Qui c'è La Stampa, governo schiaffa Salvini, cosa succede? Viene bocciato il terzo mandato che la Lega aveva provato a far approvare, PD e M5S caldano il dottor Lacerezza in Basilicata, Azione polemizza con Conte, questo scrive La Stampa. Si direbbe che la Lega abbia scoperto il piacere della trasgressione, in meno di 24 ore al Senato il Carroccio presenta l'emendamento che aprirebbe al terzo mandato per i governatori, poi ne aggiunge uno per evitare i ballottaggi comunali, chi supera il 40% al primo turno, invece, e infine propone l'eleggibilità alla Camera solo dopo un mandato da amministratore locale, mosse non concordate con Meloni e Tajani, che sono state tutte respinte. E così come Repubblica invece va, questa è un'altra botta che mettono in scena, stop al ponte di Salvini, questo è il titolo di Repubblica, il comitato scientifico segnala 68 mancanze strutturali del progetto, aprire il cantiere entro l'estate diventa un miraggio, terzo mandato ballottaggio, bocciatura per la Lega, il centro-sinistra in Basilicata punta sulla Cerenza, Azione non ci sta. Questi sono un po' i punti, no, di attacco nei confronti del leader della Lega, la Lega che non ha ottenuto un risultato strepitoso in Abruzzo, scusate, ma in effetti c'è un calo, diciamo, strutturale, no, da qualche tempo, però questo sta poi nell'ordine delle cose, è successo anche 5 Stelle, è successo, chissà, magari succederà anche qualche altro partito di centrodestra, e ovviamente insomma si cerca di, i giornali ostili cercano di puntare su quello che ritengono essere in questo momento l'anello debole. Arrivano un po' di messaggi. Claudia ci ringrazia per la canzone iniziale, immagino è di Vedder, vabbè, di Vedder. Andiamo sempre sul sicuro, che piace persino a Francesco, sì, e sì, giustamente sì. Si mettono alcuni Kate e Fabio sono sulle Dolomiti ospiti nel castello del vicino di Duranti, scrive Marcello, e penso che sia effettivamente così, il castello che il vicino di Fabio ha ovviamente reso, insomma, tutto green con i soldi dello Stato, mentre insomma noi ci è toccato pagarlo. Arrivano un po' di messaggi anche sul fisco, il problema italiano è già nei numeri assai chiaro, la corruzione statale, ma io non so se sia la corruzione statale il problema italiano, io credo che il problema italiano sia una pressione fiscale elevatissima. E poi leggo l'ultimo, poi Francesco ti do la parola per i tuoi preziosi consigli, multe non pagate, una multa non pagata è evasione privata, le multe non le pagano neanche gli statali, non ho capito bene questo messaggio, magari l'ascoltatore me lo dettaglia un pochino. Facciamo così, Francesco, io ora ti do la parola per i tuoi consigli, poi ritorniamo perché abbiamo anche un ospite che ci parla di una ricorrenza importante.
Benissimo, eccolo, vogliamo parlarvi di Acquabria, parliamo di un'acqua depurata, un'acqua che ci rende sicuri nel consumarla per bere durante il giorno e anche per cucinare. Con i depuratori d'acqua Acquabria abbiamo la sicurezza di rivolgerci intanto ad un'azienda italiana con sede a Roma, ed è già una prima sicurezza. L'altra, che da oltre 15 anni si occupa esclusivamente di questo settore, curando direttamente tutta la filiera, dalla produzione alla vendita, dall'installazione alla manutenzione. Acquabria offre una linea completa per tutte le esigenze e utilizza il trattamento dell'osmosi inversa, il miglior sistema di filtraggio per eliminare tutte le impurità, compresi i metalli pesanti e le microplastiche, mantenendo il giusto contenuto di sali minerali. Con i depuratori Acqua Bria hai sempre a disposizione la migliore acqua da bere e per cucinare, e puoi averla fresca, frizzante e a temperatura ambiente. Chiama questo numero verde 800 93 36 59 per una visita senza impegno. Lo ripeto il numero, non abbiate paura, 800 93 36 59. Non è tutto. Acqua Bria regala agli ascoltatori di Radio Radio 10 anni di garanzia totali, 10 anni abbiamo detto, ed è un fatto veramente specialissimo sui suoi depuratori. Voi avete per 10 anni questa, la garanzia totale, insomma, quindi il cambio, se c'è qualche problema, siete garantiti. Acquabria.com, un gusto tutto italiano, e vi suggerisco di provare, di fare uno squillo e di provarla subito. Vi parlo anche di Amici in Viaggio, il nuovo network di professionisti specializzato negli affitti a breve termine che trasforma il vostro immobile in una fonte di guadagno. Amici in Viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione. Dalle pratiche burocratiche all'accoglienza degli ospiti e alle pulizie della struttura, alla pubblicazione e alla pubblicità sulle varie piattaforme, ai report mensili con gli incassi effettuati. Amici in Viaggio incrementa la redditività del vostro immobile fino al 400%, eliminando ogni rischio di morosità. Non dovrete preoccuparvi di nulla, pensa tutto Amici in Viaggio. Allora, possiamo cominciare già a conoscerci e inviando alcune foto del vostro immobile via WhatsApp a questo numero, il numero di Amici in Viaggio. Segnatelo: 351 78 55 995. 351 78 55 995. Vi do anche una mail: info@amiciinviaggio.it. Lo ripeto: info@amiciinviaggio.it. Altro suggerimento che vi do molto volentieri: tra poco torna Francesco Borgonovo, il Centro Musicale Roma, un punto di riferimento per tutti gli amanti degli strumenti musicali e dell'audio-video, pianoforti, batterie elettroniche, microfoni, amplificazioni mobili, chitarre da studio e professionali, sistemi karaoke, liuteria, edizioni musicali per la scuola, il tempo libero e per l'utilizzo professionale. Questo fa da oltre 50 anni, l'anno scorso ha festeggiato 50 anni di attività, quello che è veramente un grande punto di riferimento, autorevole, accreditatissimo, con una grande reputazione, stimatissimo, che è il Centro Musicale Roma. Vi ricordiamo poi che tutti i prodotti sono finanziabili con Pago Deal, cioè non c'è bisogno di presentare la busta paga. Centro Musicale Roma, via Valpellice 85, angolo via dei Prati Fiscali. Il telefono 06 88 61 046, 88 61 046.
Punto e a capo. 4 Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4 Winds, the energy of the future. 4windsolarpower.com.
I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30, prezzo di listino IVA inclusa, riferito a Volvo EX30 Single Motor Core Model Year 24.
Volvo a Roma è Car Room.
Volvo Car Room.
Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e... i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS Starlight Laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo, 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
Ciao nonno, come stai?
Molto meglio, con la Stuoia Biofarm Antalgic Plus
Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti. Te l'avevo detto. Grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie della stuoia Biofarm Antalgic Plus, anch'io sono tornato ad allenarmi.
Allora organizziamo subito una partita a calcetto.
La stuoia Biofarm Antalgic Plus è un toccasana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882-6688 o vai su stuoiaantalgica.com e regalati il benessere.
Antò fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vaillant.
Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
Antò fa caldo.
Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vaillant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia. Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni. Fallo anche tu con la Calor Plus. Chiama subito lo 06 86 21 3671.
Antò.
Doppi sconti?
Sì, nei negozi Arte Arredamenti. Questo mese gli sconti sono doppi.
Vieni nei negozi Arte e approfitta del doppio sconto 60 più 20 sugli ultimi articoli disponibili.
Cucine, camere da letto, soggiorni, divani e tanto altro scontati del 60 più 20. E puoi pagare in piccole rate fino a 20 mesi senza interessi.
Arte a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154 e in Via Ildebrando della Giovanna 1, zona Aurelia Massimina, subito fuori il raccordo.
Arte.it.
Come vanno le cose in azienda?
È tutto un caos.
Poco lavoro?
No, al contrario, tanto lavoro, ma poco personale specializzato, anzi zero.
Noi abbiamo risolto affidandoci a Valori SPA. Selezionano i candidati più qualificati, ottimizzando tempi e risorse. Se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti, scegli Valori SPA, agenzia per il lavoro e la consulenza. 06 62 27 90 54 o valorispa.it.
Gross, maestri del fresco. Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato. 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato. Dall'8 al 17 marzo, 50 grandi marche sotto costo, come
Regina Carta Igienica 4 rotoloni a solo 2,49 euro.
Supermercati Gross, maestri del fresco.
Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondopolizza. I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Assicurazioni RCA, casa, infortuni. Per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te. Per ricevere un preventivo chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it. Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
Lo sai che queste uova di Pasqua contengono un potere speciale?
Il potere di volare, papà!
Di più, ti danno il potere di salvare una vita.
Con le uova di Pasqua AIL sostieni la ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Il 15, 16 e 17 marzo scopri dove trovarle su AIL.it.
Accendi la tua voglia di news. Radio Radio si ascolta in DAB. Cerca Radio Radio nella lista canali della tua radio DAB, anche in auto. E goditi un ascolto perfetto.
Punto e a capo.
Siamo qui, eccolo, Francesco Borgonovo pronto per noi. Buongiorno.
Rieccoci Francesco, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Sono arrivati nel frattempo un po' di messaggi.
Sì, di apprezzamento soprattutto nei tuoi confronti, questo mi fa piacere.
Certo, come no, sempre, questo avviene sempre, regolarmente. Mi stupirei del contrario, del resto non ci apprezzassero, no Francesco?
Io parlavo di te in particolare, non a me.
Infatti io non vedo nulla sono follower che io compro evadendo il fisco, peraltro, no? I soldi con cui io vado il fisco. No, vabbè, è giusto vantarsene, no? Adesso c'è il governo degli evasori, dicono, e quindi uno per ingraziarsi anche ai potenti fa questo ed altro.
Sì, conferma di esserlo, certo, giusto.
Conferma di esserlo, beh, certo, del resto certo. Quando va di moda, insomma, uno si adatta alle mode. Rossella dice la Lega giustamente paga la sua posizione sul Green Pass. E abbiamo visto, insomma, un po' di attacchi in questi giorni, ma io sì, probabilmente il sostegno del governo Draghi ha colpito molti, però insomma anche poi anche altri partiti, diciamo, sostenevano, e non so se sia solo quello, sicuramente quello ha dato una, nonostante alcune, come dire, alcune prese di posizione differenti interne, ad esempio Claudio Borghi è stato nostro ospite l'altro giorno, poi le questioni sono effettivamente, questi errori di questo tipo si pagano. E però sulla questione Green Pass, sulla questione Covid, non è che in generale le cose vadano benissimo, e mi spiego. Abbiamo visto che insomma la commissione Covid ha avuto un bel po' di ostacoli, ancora si fatica a parlare delle questioni relative alla pandemia. Nei prossimi giorni uscirà un bel film documentario di Paolo Cassina, che poi cercheremo di avere anche ospite qui magari, su, che si intitola Non è andato tutto bene, proprio sugli anni del Covid. E ci sono delle persone che ancora continuano a chiedere un po' di chiarezza, un po' di giustizia, e tra queste c'è l'avvocato Consuelo Locati, a cui io do il benvenuto qui stamattina con noi, perché lei rappresenta le vittime di Bergamo, no? E siamo in prossimità, avvocato, di un anniversario, no? Voi avrete una giornata commemorativa, diciamo, delle vittime, però mi pare che sia questa domenica, o sbaglio, giusto?
È giusto, il 17 di marzo, domenica.
Ecco, domenica noi ricordiamo tutte le volte, no, che il presidente Mattarella venne da voi, penso un anno dopo, no, la prima ondata, quindi ancora nel pieno.
No, il 28 giugno del 2020 direttamente, lo stesso anno.
Quindi pochi mesi dopo. 2020, sì. Diciamo appena conclusa allora la prima ondata, 18 giugno, ormai insomma sono date che si perdono, sono passati 4 anni quasi, ragazzi, sono passati, sembra un'era geologica in effetti. E disse, bisogna che qui facciamo un po' i conti con la realtà, cioè cerchiamo di capire cosa sia successo, cosa non sia andato, cosa non abbia funzionato. 4 anni dopo, è stato fatto questo? Lo chiedo a lei, avvocato. Si è cercato di capire, di fare chiarezza, di fare giustizia.
Ma intanto grazie per l'invito, è un'opportunità per tutti i familiari delle vittime. No, non si è fatta chiarezza, speriamo adesso che questa commissione quantomeno cerchi di fare chiarezza per quello che può fare, no? Visto che comunque è una commissione un po' meno amata, però il dato allarmante è che anche con il nuovo piano pandemico, no? La bozza di questo nuovo piano pandemico dimostra che non abbiamo imparato dagli sbagli, ma è inevitabile, perché se si continua a negare che ci siano stati degli sbagli, che non si sia operato nell'interesse preminente della vita, è chiaro che non si può imparare nulla e non si possono adottare azioni future per evitare una strage. Sulla verità, lei stesso, no, ha scritto articoli di 5 puntate in cui ha dato l'evidenza che non solo a livello centrale, governativo e regionale, ma anche e soprattutto a livello locale, 4 anni fa, nel pieno della prima ondata pandemica, si è deciso di prediligere quello che è l'interesse economico piuttosto che il diritto alla vita e alla salute dei cittadini. Tanto più grave perché in questo territorio già le persone stavano morendo come mosche e cadendo come birilli. Ma questo è indicativo di come è stata gestita, no, questa pandemia. In realtà la gestione è stata improvvisata, caotica e creativa. A distanza di 4 anni non c'è ancora nulla. Anzi, continua a negare.
Lei ha fatto riferimento a alcuni articoli che abbiamo pubblicato, insomma, di cui abbiamo parlato anche qui, no? E che cosa facevano vedere? Facevano vedere che nei primi giorni gli amministratori locali, il sindaco di Bergamo, i ministeri, cioè quello di cui si preoccupavano era sentire, gli industriali di riferimento, sentire questo, quella, e decidere le chiusure o le aperture in base alle richieste, no, dei loro referenti, che voglio dire è anche normale dal punto di vista
dell'industriale, dell'imprenditore, dire cercare di tenere aperto, per dire, no? O cercare di trattare delle agevolazioni in qualche maniera, no? Abbiamo visto qualcuno che diceva: ma noi commerciamo con l'estero, dobbiamo restare aperti, allora fateci il comma. E il punto è, tra l'altro, io insomma sulle aperture anche lì bisognerebbe molto intendersi, perché dipende dai momenti, dipende dalle fasi, dipende dalla velocità con cui lo fai. I piani pandemici prevedono che tu chiuda, se devi chiudere devi chiudere immediatamente piccole zone localizzate in modo che, per evitare poi quello che è stato fatto dopo, cioè il lockdown nazionale. Io lo dico sempre, non so se una chiusura tempestiva più veloce avrebbe cambiato tantissimo le carte in tavola, perché secondo me anche sull'arrivo del virus, però sicuramente l'attuazione di un piano pandemico avrebbe rivoluzionato tutto. Il piano pandemico è quello su cui voi avete molto insistito, e grazie a voi che se ne è parlato sostanzialmente, è quello che dice, ad esempio, che tu devi sapere quanti posti hai nelle terapie intensive, quanti macchinari hai, quanti dispositivi di sicurezza hai. Io ricordo in quelle carte che voi avete tirato, che avete commentato, diciamo, avete fatto vedere all'opinione pubblica con una certa, un certo patema, giustamente, perché si parla della vita dei vostri cari. C'è un passaggio in cui il fratello, mi pare che sia di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che è uno stimato professionista sanitario, e dice: guardate che qui, lo dice in un messaggio privato, diciamo così, dice: guardate che qua noi non abbiamo niente, cioè non abbiamo le mascherine, che un conto, ragazzi, è le mascherine di fuori per tutti, tenute da gente che se le toglie, un conto sono quelle per i medici che stanno dentro gli ospedali, nei reparti. E lui scriveva: noi non abbiamo niente. E gli veniva risposto: sì, ma le abbiamo mandate in Cina. Cioè, su queste cose qui, che 4 anni dopo non ci sia ancora un briciolo di chiarezza, cioè chi è che l'ha decisa questa roba? C'è il nome della persona che ha deciso di fare questa cosa qui? In quei giorni, io mi ricordo, perché poi andrebbe tutto contestualizzato, no? Bisognerebbe fare un librone di storia del Covid vero, cioè vedere tutti i pezzi, cosa succede nei momenti a fasi diverse. Mentre a Bergamo si dicevano queste cose, io ricordo che arrivavano i verbali, c'erano i verbali della task force del ministro Speranza, in cui si diceva questa cosa veniva fatta presente. C'era gente che diceva: guardate che dai territori ci dicono che non abbiamo i respiratori, non abbiamo questo, non abbiamo quell'altro, come facciamo? E nel frattempo però il governo decideva di mandare tonnellate di mascherine dall'altra parte del mondo, robe che sarebbero servite ai medici dei reparti. Questo è il punto. Oppure ancora, qualcuno ha fatto un calcolo dei posti letto che potevano servire per curare le persone? Dopo non stupiamoci se c'erano i protocolli, tachipirina, vigile attesa e basta, perché nessuno si è premurato di dire: come curiamo queste persone? Quante ne possiamo tenere in ospedale? C'è qualche medico di base che è uscito lì da voi, che è andato a visitare i pazienti? Vi risulta che sia accaduta questa cosa?
Sì, allora, c'è, per la verità, onestamente, molto pochi, però quelli che hanno avuto il coraggio di uscire usando, io lo ricordo, i sacchi dell'immondizia, trasformati in tute per cercare di tutelarsi dal contagio, perché qui non aveva niente nessuno, però quelli che lo facevano, quei pochi che lo facevano, in realtà sono riusciti a salvare tantissime vite. Ma a proposito di quello che diceva lei rispetto alle mascherine, ai posti letto, alla ricognizione dei posti letto nelle terapie intensive, ma soprattutto, dico anche, non si sapeva quali fossero gli ospedali che avevano i reparti di malattie infettive, e questo doveva essere fatto, per la verità, a partire proprio dal 5 di gennaio. Perché è importante questa data? Perché il 5 di gennaio comunque l'OMS manda il primo allarme, allega un protocollo di cure e di intervento addirittura datato 2014 e invita tutti gli stati a mettere mano ai propri piani nazionali pandemici per capire come intervenire per essere pronti nel caso in cui il virus si presenti nei propri territori. Noi questa circolare non l'abbiamo neanche letta, ma perché, e questo risulta dalle carte, non sapevamo l'inglese, ed è gravissima questa cosa, e l'abbiamo mandato in Sardegna per la traduzione. Questa circolare tradotta è arrivata a fine gennaio del 2020, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza. E anche lì, dal 5 di gennaio fino almeno al 27 di gennaio, l'OMS continuava a mandare allarmi o comunque circolari in cui si dava contezza dell'evoluzione di questo virus in Cina. E tra l'altro ricordo che in queste carte della Procura di Bergamo ci sono delle chat in cui addirittura si discute e si fanno delle valutazioni sulla chiusura tempestiva di zone, città intere della Cina, dicendo che forse sono esagerate ma magari aiutano a contenere il virus. Noi non l'abbiamo fatto in Italia. Come dice lei, il lockdown che è stato fatto per tutta l'Italia il 9 di marzo era inutile, perché si doveva intervenire localmente, così come chiedevamo anche noi a Bergamo di essere chiusi. La cosa grave è che, nella consapevolezza che il lockdown poteva portare a un risultato positivo con un assottigliamento dell'indice RT e della diffusione, a fronte anche dell'esperienza di Voi e Uganeo, qui non si è intervenuti. Tra l'altro, in questi giorni ricorre anche quell'anniversario del 5 di marzo del 2020, e lo ricordo, in cui era stata firmata una circolare di chiusura della Valle Seriana da Speranza e non da Conte, perché Conte diceva: beh, ha un costo economico molto elevato la chiusura, solo nella Bergamasca evidentemente, perché a Lodi e a Uganeo era stato chiuso tutto. Ma sì, la chiusura, il 3 giorni di ritardo, anzi 10 giorni, hanno cagionato più di 4.000 morti che potevano essere evitati. Stiamo parlando di vite umane.
Sì, qui bisogna sempre ricordare le fasi differenti, cioè quello che quando c'è un, perché poi io so che dopo arriva: ah, ma allora voi siete tu che hai detto che bisognava aprire, allora sei per le chiusure. No, io non sono per le chiusure. Io ritengo che in quella fase, visto che non avevamo un piano pandemico, perché era sì, arrivava la circolare dell'OMS che diceva: mettete in mano i piani pandemici. Ho capito, tanto noi non ce l'avevamo, cioè avevamo un piano del 2006 che non era nemmeno aggiornato, nessuno che sapeva nemmeno cosa fosse. Qualcuno lo disse, certo, nella Task Force di Speranza, mi pare Ippolito, no,
29
forse
di gennaio, Ippolito, sì, dello 29 Spallanzani, di gennaio del 2020, sì.
Dice: scusate, ma noi avremo un piano pandemico, lo usiamo? Risposte zero, cioè non gli hanno neanche risposto, no? Probabilmente non sapevano che diamine stesse parlando. Ora, in una fase iniziale, quando tu non sai esattamente di che roba, con che roba hai a che fare, peraltro lì è arrivata insomma con una potenza notevole, perché poi ha fatto una prima ondata che è stata purtroppo il fenomeno è quello del livellamento, cioè ha colpito in maniera molto pesante, e lì un giorno capiremo bene nei dettagli perché proprio in quella zona esattamente, con quella virulenza e con quel modo. Un po' di studi ci sono, qualcuno ha tirato in ballo delle cose anche un po' ridicole secondo me, però vedremo. In quella fase la protezione ci stava, era normale, cioè avrebbe dovuto essere immediata e dire: ragazzi, qui fermiamo qua, concentriamoci, capiamo cosa è successo, agiamo tempestivamente, mandiamo tutte le forze che abbiamo lì, cerchiamo di capire con cosa abbiamo a che fare, mettiamo a punto tutti i protocolli che possiamo, creiamo dei posti letto, assistiamo le persone, cerchiamo di dare una mano nel... E invece no, invece la risposta è stata veramente, come ha scritto qualcuno, caotica e creativa, no? Francesco Zambon, cioè è caotico e creativo di fronte all'arrivo di una pandemia. Poi dopo cosa hanno fatto? Come sempre, per lavarsi la coscienza, hanno inasprito le misure, ci hanno fatto le misure durissime dopo, quando
non serviva a niente.
Cioè hanno chiuso l'Italia chiudendo, mentre non so, al centro-sud non c'era un caso, non c'erano casi e quelli dovevano stare chiusi con le restrizioni, e intanto si preoccupavano nei primi giorni di, e poi anche lì è il metodo, no, avvocato? Cioè, se tu mi dici, mi hai detto per 4 anni che segui la scienza, poi io scopro che non è che stai seguendo la scienza, un piano pandemico, l'OMS, ma stai seguendo quello che ti ha detto il tuo amico imprenditore che ti paga la campagna elettorale, allora mi stai prendendo per i fondelli. Però io le voglio chiedere questo: lei, abbiamo citato Mattarella, ora io non voglio farla parlare male del Presidente della Repubblica, cosa che tra l'altro non si può neanche fare, Però c'è una cosa che non mi torna tanto, e cioè la stessa persona, lo stesso presidente che ha chiesto, che disse no, quel giorno bisogna fare chiarezza, bisogna, è anche quello che è intervenuto sulla commissione d'inchiesta Covid dicendo però ci sono delle cose di cui non si può occupare, e però insomma non è proprio una grandissima idea. E questo a me un filino disturba, ecco, senza offesa per nessuno, però un po' mi disturba. Non so.
Beh,
a lei.
Sicuramente. No, sicuramente ha disturbato e disturba ancora tutti noi, ma anche perché, cioè, allora, lo strumento della commissione d'inchiesta, a parte che ce ne sono state in Italia centinaia, nessuno si è mai speso con determinate parole contro l'istituzione di commissione d'inchiesta, che poi abbiano portato meno a risultati, questo è un secondo discorso, è un discorso a parte, però nessuno mai si è speso contro l'istituzione di commissione d'inchiesta, ma peraltro la commissione d'inchiesta è uno strumento previsto dalla Costituzione ed ha comunque una funzione diversa da quello che è l'organo giudiziario, che peraltro ha deciso sulle archiviazioni nei confronti dei ministri o presidenti, insomma, di regione, piuttosto che membri del CTS, e contro cui tra l'altro alcuni familiari delle vittime del Covid hanno instaurato un ricorso alla Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo, che in prima battuta è stato considerato anche degno di poter essere preso in considerazione. Ma la cosa che ci lascia molto perplessi è il motivo per cui viene osteggiata in questo modo una commissione d'inchiesta anche da persone, anche da esponenti politici che sostengono che hanno fatto tutto alla perfezione, che hanno fatto in modo che l'Italia venisse considerata un modello da seguire per il mondo, e che adesso invece non vogliono che vengano analizzate quelle stesse azioni, quegli stessi atti che loro stessi hanno posto in essere e che insomma, ritengono lodevoli, no?
Arrivano perché un po' di messaggi che dobbiamo leggere, così facciamo un po' di chiarezza. Tutte le volte io li avevo già previsti, me lo aspettavo, no? Allora, posti letto, Marco scrive: posti letto dagli anni 80 che hanno tagliato tutto nella sanità, di che parliamo? Sì, Marco, in realtà dagli anni 90 che si taglia in maniera pesante, soprattutto con quando si è cominciato un po' da parte dei comuni a delegare, no? E sì, certo che i tagli alla sanità hanno pesato, hanno pesato un bel po'. Se tu tagli la sanità poi non hai gli strumenti. Franco dice: una commissione seria non dovrebbe coinvolgere solo il governo, dovrebbe includere anche le regioni, così sembra strumentale, rivolta a una parte politica. Allora, sulle regioni, anche qui magari l'avvocato mi aiuta, sulle regioni ci sono delle inchieste in corso, in più, scusate, ma a me non me ne frega niente se vanno mi pare tra l'altro che l'avvocato sulla Lombardia abbia insistito parecchio, no? Anche sulla regione Lombardia, senza guardare in faccia a nessuno, quindi ci sono ancora in corso delle inchieste sulla Lombardia, ci sono state sull'operato di Fontana, ci sono delle questioni aperte. Hanno fatto, mi pare, anche una commissione di inchiesta interna, peraltro, in Lombardia, o sbaglio?
Sì, io sono stata anche udita in commissione di inchiesta regionale. Sì. C'è ancora un filone dell'indagine di Bergamo che è ancora pendente, pare anche alla Procura di Milano, proprio sulla mancata attuazione del piano di prevenzione regionale. E anche su alcuni altri atti posti in essere proprio nella regione, come direttive che erano state inviate poi a ATS Bergamo e a SST Bergamo Est, per cui quella parte è ancora pendente. Ma io vorrei dire che noi ci siamo spesi tantissimo, anche contro le azioni della regione, tanto che noi abbiamo chiamato in giudizio, oltre al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche Regione Lombardia. È chiaro che insomma non è politica da parte nostra, non abbiamo nessuna posizione,
no,
nessuno schieramento.
Spesso si attacca, si dice alla commissione le regioni, sì, ma a me va benissimo indagare sulle regioni, tra l'altro le regioni verranno inevitabilmente coinvolte nell'operato della commissione inchiesta, per cui se tiri fuori le cose ci sono gli scambi, no? coi governatori, quindi salteranno fuori. Ma tra l'altro la responsabilità di attivazione del piano pandemico nazionale, perché c'è scritto dentro, c'è scritto che in caso di emergenza è il governo che decide, il Ministero della Salute, il Presidente del Consiglio, è lì che va. Quindi è inutile che continuiamo a dire ah, non attacca le regioni, quindi non vale niente. Non è assolutamente vero, tant'è che tutte le decisioni prese sono state prese a livello nazionale. Poi possiamo discutere 60 ore su chi doveva fare la zona rossa, per carità, quello lo possiamo fare, salterà fuori in commissione d'inchiesta, pure quello è saltato fuori sui giornali, sono state inchieste giudiziarie, però tutto il seguito, tutte le misure sono state prese a livello nazionale, compresa quella. Poi un altro scrive, per le chiusure scusate ma ci sono studi che ne attestano l'inutilità. E ancora, il Covid è un'influenza chiamata in modo diverso, i casi sono due. Allora ragazzi, lo rispiego così cambia. Non è che è sempre uguale tutto il tempo, che c'è una linea retta, come dire, c'è una visione ideologica. Cioè la cosa che non ha fatto la scienza in Italia è stato proprio evitare l'ideologia e adattarsi alla realtà. C'è una realtà a cui bisogna adattarsi, no? Quando la realtà cambia, si cambiano le misure, altrimenti sei ideologico, cioè fai rientrare la realtà nei tuoi schemi. Le chiusure di cui si è attestata l'inutilità sono quelle successive, questo è il tema, sono quelle successive, perché c'è scritto nei piani pandemici che se tu fai una chiusura, la chiusura serve come extrema ratio nei momenti in cui è arrivato qualcosa che tu non conosci. Ma scusate, se domani arriva, è ovvio che il Covid era diverso, ha colpito persone di una certa età, l'ha colpite dolorosamente, noi non avevamo gli strumenti, secondo me questa è stata una pandemia economica, cioè quei tagli che sono stati fatti, non c'erano le forze, c'è stata anche ottusità a non dare un certo tipo di farmaci, a negare che esistessero. Ci sono stati dei protocolli stupidi, perché il primo caso mediatico fu trovato perché un'infermiera violò un protocollo, ricordiamocelo, a Codogno. Avevano violato un protocollo, se no noi chissà quando, cioè, ci accorgevamo quando ormai c'era l'ospedale pieno di gente. Un conto è la fase iniziale, i primi istanti proprio in cui tu scopri un caso, succede che devi muoverti. Se domani arrivasse un altro virus pesante, è chiaro che uno chiude. Ma non è che chiude l'Italia dopo una settimana, dopo 10 giorni, dopo 15 giorni, dopo un mese o 2 mesi. Chiude quella zona in quel momento, proprio per evitare che gli altri chiudano. Lo scopo di un piano pandemico non è farti chiudere, è farti tenere aperto. Ma per tenere aperto gli altri, qualcuno deve chiudere, deve muoversi immediatamente. Questo è il punto. E non è che invece facciamo tutto così, tutte le erbe un fascio, e come al solito queste robe, queste superficialità poi portano acqua a chi non vuole entrare dentro, no? I 2-3 slogan che ripetono i 5 Stelle, che ripetono il PD, che ripete anche qualcuno del centrodestra perché vuole pararsi i fondelli, no? Dice ma non servono, no cari, se non servivano dopo. Le mascherine non servono se le fai tenere ai ragazzini dentro la scuola, non ai medici che stanno dentro una sala operatoria, c'è un po' di differenza, no? Capite? Ve lo dice uno che sulle chiusure non è che è stato proprio un fan, non so se ve lo ricordate. Comunque, domenica ricorre l'anniversario, le vittime di Bergamo si ritrovano, l'avvocato con i suoi locati continuerà a parlare, a portare avanti la sua battaglia, e speriamo che noi continuiamo a darle voce, perché insomma è giusto che si Grazie. Faccia chiarezza. Vedremo se nella commissione d'inchiesta, io sono certo che qualcosa uscirà, poi se va da buon fine o no, questo è un altro discorso, però qualcosa lì per forza deve uscire, perché ovunque, ogni volta che mettiamo le mani su qualche documento saltano fuori delle cose allucinanti, certo. E l'avvocato purtroppo le ha viste. Grazie avvocato, io ridò la parola a Francesco per continuare la sua meravigliosa giornata. E vi ridò.
Sei così sbrigativo domani. Proprio, vabbè.
E io oggi mi devo salutarvi, ragazzi. Devo salutarvi, devo sì. correre. Devo correre a salutare Kate.
Vabbè, certo. Devi andare poi a Cortina, lì dove
devo
Fabio,
andare a Cortina e a ritornare. Devo andare su e tornare. Io adesso tiro giù dietro, c'ho un fondale. Tiro giù dietro, sì. Ci sono le montagne, la gente che scia. E io sotto c'ho già gli sci, no? Sono qui con gli sci e in mutande, tra l'altro, perché mi piace così sciare con un po' di allegria.
Lo splendido Aldo, tu parli addirittura sulla neve, ma in trasmissione lo splendido Aldo Biscardi aveva per abitudine, poteva succedergli, non è che lo facesse sempre naturalmente, però poteva succedergli di avere la parte superiore così compostissima come te in questo momento, e poi magari stava in così in boxer perché non veniva ripreso insomma nella parte sotto, questo ha fatto storia anche per dire anche come si vive la televisione, quando appunto la televisione ti entra dentro, è un'abitudine così forte che insomma tu pensi solo a quello che deve andare in onda, il resto vabbè, sono particolari di poco conto. Francesco, esatto, no, esatto. Domani mattina siamo qua naturalmente, no? Stessa ora.
Assolutamente, assolutamente, con i nostri consueti dirimpettai.
Grazie,
a domani.
Buon lavoro, buona giornata. È tornata la Golden Week, la settimana degli affari d'oro di Universo Oro. Fino a sabato prossimo, e quando è sabato? È dopodomani. Universo Oro offre una quotazione straordinaria a partire da 44 euro al grammo. Ricordate quando appunto la proposta, la promozione era già così forte, imbattibile, a 39 euro al grammo, adesso addirittura 44 euro al grammo. Avete capito bene, 44 euro al grammo senza commissioni e con pagamento immediato. Se volete vendere il vostro oro usato, questo è il momento d'oro. Bloccate subito il prezzo, chiamate Universo Oro all'800 13 40 30, 800 13 40 30. La sede a Roma, Viale Eritrea 88, il parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89, universo-oro.it. Attenzione che vi parliamo di Press Up, che stampa su tutto, dal piccolo al grande formato. Andate sul sito radioradio.pressup.it e scoprite la vasta selezione di prodotti e gadget, tutti da personalizzare con il marchio della vostra azienda. Affidatevi ai professionisti di Press Up per migliorare la visibilità del vostro marchio. Tutto marzo c'è lo sconto del 20% sulle shopping bag in diversi modelli. Tutto il mese di marzo. Basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un click. Come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. radioradio.pressup.it.
Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.